Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12:45 minuti apriamo questa edizione del giornale radio regionale con altri infortuni sul lavoro purtroppo registrati nelle ultime ore in Toscana. 3 uomini sono rimasti feriti stamani a causa di un incidente avvenuto in via Sant'Ermete a Forte dei Marmi in Versilia. Secondo quanto appreso sarebbe crollato un solaio. Dei 3 feriti, per 2 trasporto in codice giallo all'ospedale Versilia, per 1 in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto i sanitari, gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza dell'ASL, polizia e vigili del fuoco. E un altro incidente sul lavoro stamani si è verificato in provincia di Lucca. Secondo quanto appreso, un 26enne sarebbe caduto da circa 5 metri e stato portato in codice rosso all'ospedale di Lucca, teatro dell'infortunio, una cartiera di Capannori. I lavoratori del distretto del Marmo Apuo Versiliese oggi si fermano per tutta la giornata lavorativa dopo la morte dell'operaio in una cava, costato la vita appunto l'incidente mortale che si è verificato ieri a Massa Carrara al 59enne Paolo Lambruschi. Con Matteo Bartolini, segretario provinciale di Sinistra Italiana a Massa Carrara, abbiamo fatto una riflessione su come ripensare la sicurezza, in particolare nel sistema estrattivo delle Apuane. Sentiamo.
La vicenda tragica della morte di Paolo Lambruschi ci apre proprio una riflessione, perché si tratta di un lavoratore esperto che si era formato adeguatamente, che da anni svolgeva questo tipo di lavoro con questi mezzi ribaltabili che da molti anni, diciamo, sono stati portati sulle cave insieme ad escavatori ed altri grandi mezzi. Come si possa ancora di più ridurre il rischio di infortuni in questo settore? Dal 2016 la Regione Toscana ha messo in campo un progetto specifico per il distretto Apuo Versiliese, ma evidentemente non è sufficiente. Non ci possiamo rassegnare al fatto che comunque gli infortuni ci siano e spesso in cava siano mortali. Alcune cose il sindacato le ha proposte e vanno sostenute con convinzione: riduzione dell'orario di lavoro per aumentare la manodopera, dare piena attuazione al riconoscimento di questo tipo di lavoro come lavoro usurante. Aggiungo, forse andrebbe fatta anche una riflessione su che cosa hanno comportato appunto l'ingresso di questi grandi mezzi all'interno delle lavorazioni di cava, e sul fatto di quanto un certo tipo di lavorazione, comunque sono 80 circa le cave solo nel bacino di Carrara, possa o meno portare a un aumento dei rischi. Lavorare in 80 situazioni su un versante di montagna, in questo caso su 3 bacini marmiferi, sono quelli di Carrara, non è la stessa cosa che avere una razionalizzazione dei piani di escavazione. Forse su questo qualche cosa di più si potrebbe fare.
Presentata questa mattina dai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL della Toscana la manifestazione del 1° maggio, che quest'anno si svolgerà a Montemurlo e dove interverrà il segretario generale della UIL Bombardieri. La scelta di Montemurlo riguarda un'area particolarmente densa di lavoro manifatturiero, ma rimanda soprattutto alla memoria di Luana D'Orazio, la giovane madre vittima di un infortunio sul lavoro mortale in una ditta di Oste il 3 maggio 2021, diventata simbolo delle morti sul lavoro, come ci ha raccontato Daniele Battistini, segretario generale della FENEAL UIL Toscana.
Il 1° maggio saremo in piazza a Montemurlo, in provincia di Prato, dove interverrà il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri, ma non sarà una festa, sarà l'ennesima giornata di lotta e di mobilitazione, perché il tema della sicurezza e degli infortuni mortali è un tema drammaticamente caldo e perché crediamo che la campagna Zero Morti sul Lavoro, che ormai perseguiamo da tempo, sia fondamentale per ridare dignità alla nostra regione e al nostro paese. Dobbiamo ricordare a tutti che esiste un prima e un dopo, un prima degli infortuni dove è opportuno, necessario, fondamentale lavorare sul tema della prevenzione, ma esiste anche un dopo, perché dopo il lutto, dopo il cordoglio, dopo le parole di dolore che spesso sentiamo esprimere, non dobbiamo permetterci di lasciare sole i cari, i familiari di quelle persone che perdono la vita sul posto di lavoro. E questo è il grido di allarme che poi proverrà dalla piazza del 1° maggio in maniera unitaria come CGIL, CISL e UIL, perché crediamo che questo sia davvero necessario per ridare dignità ad un paese che soffre e che purtroppo ogni anno ormai si è abituato a contare migliaia di vittime. Deve esserci una cultura della sicurezza sempre più diffusa, partendo sicuramente dal tema della prevenzione, aumentando i controlli, aumentando le assunzioni negli organi ispettivi, ma soprattutto concentrandoci su un tavolo di monitoraggio e di confronto costante per quello che riguarda il tema della sicurezza. Devono sentirsi coinvolti tutti, a partire dalle istituzioni, alle aziende, alle organizzazioni sindacali. Dobbiamo farlo in maniera sinergica, dobbiamo farlo insieme e soprattutto dobbiamo farlo per il futuro di questa regione e del nostro paese.
Approvata nella notte dal Consiglio regionale la seconda variazione al bilancio 2025-27 della Regione Toscana, con l'integrazione del documento finanziario 2025 e gli interventi normativi collegati. L'Assemblea si è espressa a maggioranza col voto favorevole di PD e Italia Viva e quello contrario del centrodestra, assente dall'Aula il Movimento 5 Stelle. Discussione che si è protratta in notturna per il grande numero di ordini del giorno presentati. Tra le misure più significative, oltre 8 milioni nel 2025 destinati al sostegno di comunità e territori colpiti dagli eventi del maltempo del marzo scorso, 39 milioni per la costituzione di un fondo per il rilancio e la competitività del sistema moda, 11 dedicati alla cultura, 1 milione per il sostegno alle imprese del sistema neve, 6 milioni e mezzo per l'aumento di capitale di Firenze Fiera. Il sindacato COBAS, che rappresenta i lavoratori del trasporto locale, proclama 4 ore di sciopero domani dalle 21 a fine turno contro l'ennesima aggressione subita da una lavoratrice mentre stava svolgendo la propria mansione di conducente. Sentiamo Stefano Corrias, referente COBAS.
Domani lo sciopero è stato indetto dalle 21 fino a fine servizio, quindi è nell'orario notturno. È stato indetto perché purtroppo ci troviamo all'ennesimo caso di aggressione subita ai danni, questa volta di una conducente, avvenuto sabato notte. Quindi abbiamo deciso appunto di indire questo sciopero perché non possiamo continuare a lavorare in una situazione così, ecco. Purtroppo gli avvenimenti avvengono troppo frequentemente e riteniamo che debbano essere trovate delle soluzioni un po' più efficaci, anche perché la questione sappiamo bene che è difficile da affrontare e da risolvere. Non possiamo andare avanti in una situazione così, ecco. Sabato è successo che un soggetto probabilmente non del tutto in stato, insomma, di controllo è andato a chiedere aiuto alla collega, e la collega, per aiutare, per intervenire, si è ritrovata a dover aprire la cabina e si è ritrovata ostaggio purtroppo per lei di questa persona. E insomma, la situazione non è alquanto stata piacevole: ritrovarsi chiusa dentro una cabina di guida con una persona che non ti permette né di uscire, tra virgolette ti sequestra, ecco, non è assolutamente piacevole. Però lo stato di shock, insomma, come può capire, è abbastanza alto.
A 6 anni dall'apertura del processo, il Tribunale di Massa ha emesso 23 condanne per presunti abusi e violenze che sarebbero stati commessi da carabinieri che avevano prestato servizio in Lunigiana. Le condanne inflitte, come riportato oggi dalla stampa, vanno da 9 anni e 8 mesi a 8 mesi. La Procura aveva chiesto pene fino a 16 anni di reclusione. L'inchiesta era nata, lo ricordiamo, nel 2011, dopo l'esposto presentato da un cittadino di origine marocchina che sosteneva di essere stato percosso in caserma. Intercettazioni telefoniche e ambientali portarono anche ad alcuni arresti di militari. La difesa degli imputati ha preannunciato ricorso in appello. Il movimento No Base Pisa ha inviato una richiesta al presidente dell'ente parco Migliarino San Rossore per aver accesso al progetto per la realizzazione della nuova base militare dei reparti speciali GIS per i paracadutisti del Tuscania, San Piero a Grado e Ponte d'Era. Com'è andata e cosa sappiamo di questa nuova base? Lo abbiamo chiesto a Davide Sicca del movimento No Base Pisa.
Dalla scorsa estate sappiamo che c'è un progetto che prevede questa nuova base con superfici raddoppiate, 140 ettari, e un costo triplicato, 520 milioni di euro, dentro l'area del Parco Naturale di San Rossore. Per questo appunto da tempo stiamo facendo queste richieste al presidente dell'ente parco per chiedere che le istituzioni locali, dalla regione al comune di Pisa, Comune di Ponte d'Era e soprattutto il presidente dell'ente parco, divulghino la documentazione che c'è su questa base, se ce l'hanno, e se non ce l'hanno che ne facciano prontamente richiesta al governo, perché questa documentazione apparentemente è segretata, ma secondo noi deve essere invece accessibile a tutta la popolazione per sapere quali saranno i tempi e i contenuti di questo progetto, di cui sappiamo che esiste già un progetto di fattibilità, ma non ancora uno definitivo esecutivo. E in più, su questo aspetto della trasparenza, abbiamo anche chiesto che venga fatta dentro il CISAM, dentro le cui reti dovranno sorgere 100 ettari di questa base militare, 100 su 140 ettari, venga fatta al suo interno una ispezione per verificare che cosa sta succedendo, proprio perché appunto non c'è niente di pubblico su questa faccenda. Il presidente dell'Anteparco ha risposto in maniera molto laconica che non ha nessuna documentazione, quindi noi continueremo a svolgere queste pressioni, perché comunque sappiamo che questi documenti esistono da qualche parte. Se il presidente dell'Anteparco non ha questa documentazione, dovrebbe essere il primo a fare tutte le pressioni necessarie per avere questi progetti.
E adesso ci occupiamo della presentazione del ciclo di conversazioni pubbliche Elogio dell'Umano, Gentilezza, Scienza Politica per un Mondo Migliore, un'iniziativa promossa da CESVOT e Vessier in collaborazione con lo Stanzone delle Apparizioni. Ha seguito la presentazione per noi Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, è la chiave dell'interesse di questo ciclo organizzato dal CESVOT e dal Cabinetto ISE, è proprio nelle parole che dicevi, a partire dal termine umano, in un momento in cui l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie sembrano padroneggiare la scena o essere addirittura la chiave di tutte le soluzioni. Elogio dell'umano sembra quasi una provocazione, è un ciclo di incontri, sono tre incontri e sono una provocazione, se vogliamo, molto positiva anche i temi scelti, cioè gentilezza, scienza, politica. Il ciclo è organizzato dal Gabinetto ISE, dal CESVOT, in collaborazione con lo Stanzione delle Apparizioni. Gli appuntamenti sono in programma il 5, il 14, il 19 maggio alle 17:30. È previsto anche sono previsti gli interventi musicali del sassofonista Stefano Coccocantini e le letture dell'attrice Daniela Morozzi. Vediamo nel dettaglio quelli che sono gli appuntamenti. Il primo, il 5 maggio, come dicevamo, nel loggiato di Palazzo Strozzi, Elogio della Gentilezza con lo scrittore Giancarlo Carofiglio in dialogo con Serena Dandini. 14 maggio alla Sala Ferri del Gabinetto VSE, L'Uomo e la Sfida dell'Intelligenza Artificiale con padre Paolo Benati, teologo, membro del Comitato ONU sull'Intelligenza Artificiale, e Andrea Simoncini, costituzionalista. L'incontro conclusivo 19 maggio, loggiato di Palazzo Strozzi, e qui il dialogo sarà con Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale. Il tema: cittadini attivi e politica. Per ora è tutto dal CESVOT, a te la linea.
E adesso vi segnaliamo invece un appuntamento che si terrà oggi pomeriggio alle 17:30 al MAD, Murate Art District, la presentazione del progetto web Dalle Carceri alla Morte, ideato dal giornalista Francesco Bertolucci, realizzato da ANED col finanziamento dell'ambasciata tedesca in Italia, intenzionato a evidenziare il ruolo delle carceri fasciste nella deportazione. Decine e decine di carceri italiane dal nord al sud furono riempite di migliaia di persone non gradite al regime per essere poi deportate come schiave o uccise nei campi di concentramento. Lorenzo Tombelli è presidente di ANED a Firenze. Abbiamo dei problemi con l'audio, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ecco Tombelli.
Siamo molto orgogliosi di questo progetto e anche del finanziamento che abbiamo ricevuto dall'ambasciata tedesca, perché ci consente di mettere l'accento proprio sulla deportazione degli antifascisti, degli oppositori, di chi appunto veniva incarcerato con l'obiettivo di tappare la bocca, di punire il dissenso. E poi quello che mi piace ancora di più di questo progetto è che ci consente di mettere il carcere nuovamente al centro del dibattito, perché possiamo ovviamente parlare del carcere di 80 anni fa e del carcere di oggi, che ha tutta una serie di criticità. E quindi secondo me è un progetto che a 360 gradi può raccontare uno spaccato della società, facendo ovviamente tanti riferimenti con l'attualità. Alle Leopoldine o alle Murate, dove saremo noi oggi pomeriggio, ricorderemo proprio questo. Questo, tra l'altro, eventi che hanno coinvolto la deportazione, anche la deportazione della Toscana, di Firenze, e che noi poi ricorderemo a brevissimo, perché l'8 maggio partiremo con il consueto viaggio della memoria e ricorderemo certamente chi fu incarcerato, chi fu arrestato in questi in questi luoghi fiorentini con la fitta delegazione della provincia di Firenze, che visiterà anche tra l'altro il lager di Dachau, che è il primo che incontriamo nel nostro pellegrinaggio.
Siamo in conclusione, brevissime le previsioni del tempo per una sostanziale stabilità in Toscana: cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli, mari calmi o poco mossi, temperature stazionarie. Sono le 13 in questo istante, dunque la linea al City Lights, e noi ci risentiamo nella newsline pomeridiana delle 18:45. dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.